Storia greca. Tentare una definizione del concetto di storia greca è un'operazione particolarmente complessa. Partiamo da una considerazione piuttosto banale, apparentemente curiosa. La storia greca non è come la storia di Roma. In effetti, se noi immaginiamo la storia di Roma, anche in una forma semplificata, altro non è che la descrizione nel divenire di un centro che da villaggio del Lazio, nato nell'VIII secolo a.C., vede un proprio percorso in divenire e diventa prima una grande potenza italica, poi una potenza mediterranea e infine una potenza ecumenica, no? Questa è la curva ascendente, ma ribadisco in forma sintetica, della vicenda di Roma. Ebbene, una simile linearità per il mondo greco non potete tracciarla. In effetti, quando facciamo riferimento alla storia greca, abbiamo a che fare con la vicenda di tante città, non una. Abbiamo a che fare con Atene, abbiamo a che fare con Siracusa, abbiamo a che fare con Tebe, abbiamo a che fare con Sparta e così via. Ogni città ha seguito nel divenire un suo percorso e in alcune circostanze questi percorsi si sono intrecciati. Questo è un elemento di complessità della storia greca, ma è uno soltanto. Ci sono anche altri elementi che ci aiutano a capire in fin dei conti come questo mondo greco rappresentasse nell'antichità qualcosa di estremamente eterogeneo e composito. Prendete in considerazione ad esempio la lingua. La lingua è l'elemento culturale che differenzia per eccellenza. Gli uomini greci in effetti identificavano come barbari coloro che non parlavano la lingua greca. Quindi quando un ateniese sentiva uno spartano parlare, è ovvio, lo riconosceva come greco. Mentre un individuo che fosse al di fuori del mondo greco proprio si caratterizzava per il fatto di non parlare in un idioma che fosse avvicinabile a quello, per l'appunto, degli ateniesi, degli spartani, dei tebani e così via. Insomma, esisteva una lingua greca nel quale l'uomo greco si riconosceva, ma attenzione, al di là di questa unità della lingua greca esiste una frammentazione, che è la frammentazione dialettale. Il greco parlato a Sparta non era esattamente il greco parlato in Attica, ad Atene. Il greco parlato ad Atene non era esattamente il greco parlato a Tebe. Ecco, la lingua è specchio di una dimensione unitaria, al suo interno però differenziata, e quindi si potrebbe addirittura dire frammentata. Vi riporto l'esempio linguistico, ma potrei anche riportarvi l'esempio religioso. I greci effettivamente avevano delle divinità comuni. Alcune divinità erano onorate presso i grandi santuari oracolari, che erano mete dei pellegrinaggi. Pellegrini venivano da tutte le aree del mondo greco a rendere omaggio alla stessa divinità. Pellegrini venivano da Atene, da Tebe, da Sparta. Tutti questi frequentavano ad esempio un centro panellenico importante come Delfi, che era sede del grande santuario del dio Apollo. Ora, se è vero che c'erano culti comuni, è più vero che all'interno delle singole città vi erano stesse divinità onorate diversamente, attraverso dei riti distinti, dei riti locali. Ancora una volta, come nel caso della lingua, anche nella dimensione religiosa si coglie una facciata di omogeneità, una facciata in un certo senso di unità, e al di là di questa facciata la particolarità, la differenza. Vi ho parlato ad esempio religioso, ma potrei parlarvi anche dell'esempio istituzionale, e questo è un punto particolarmente interessante. In effetti, esistevano delle istituzioni comuni al mondo greco, ad esempio la città, la polis greca, un concetto sul quale, se possibile, ci soffermeremo durante il corso. Però attenzione, se è vero che Sparta, Atene e Tebe sono tutte poleis, città-stato, è vero che ciascuna di esse ha proprie istituzioni, ha una propria identità locale. Quindi esistono valori anche istituzionali comuni, tratti di analogia. Ma non si può dire che effettivamente, dal punto di vista istituzionale, le città, tutte queste città, siano sovrapponibili l'una all'altra, cioè siano identiche. Tra l'altro nel mondo greco si riconoscono alcune aree in cui il concetto stesso di città non ha affatto trovato diffusione. Quindi, se c'è qualcosa di distintivo del mondo greco, è proprio questa idea di unità, nella diversità però. Ci sono altri aspetti che concorrono a caratterizzare questa complessità del mondo greco. Il primo aspetto è facilmente distinguibile quando si osserva una banale mappa in cui si rappresentino le aree raggiunte dalla civiltà greca nel Mediterraneo antico. Voi sapete, i greci erano spesse volte viaggiatori. Se non erano pastori o agricoltori, si spostavano sul mare. Per fare che cosa si spostavano sul mare? Per tenere commercio, per cercare altre terre da abitare e da coltivare. Appunto, attraverso lo spostamento sul mare, in tempi diversi sono arrivate a colonizzare aree varie. Così, ad esempio, a partire dall'undicesimo secolo a.C., i greci che provenivano dall'area balcanica colonizzarono la costa micrasiatica, la costa cioè occidentale dell'odierna Turchia che dà sul mare Egeo. Più avanti nel tempo, tra l'VIII e il V secolo a.C., i greci raggiunsero anche altre terre, ad esempio ad occidente la Magna Grecia e la Sicilia, tanto per intendersi. Ora, se si osservano, proprio con un solo colpo d'occhio, tutte queste aree sulla carta geografica, si capisce bene che non c'è un vero e proprio punto di equilibrio territoriale o geografico per il mondo greco. Il mondo greco non trova il suo baricentro nella terra, quanto su un elemento effettivamente mobile, qual è il mare. Questo credo dia già l'idea di una eterogeneità, un'eterogeneità tra l'altro destinata a complicarsi, a per riflettere, e ad arricchirsi, di fatto, con Alessandro Magno e la conquista dell'Oriente intorno al 330 a.C. Con la conquista macedone dell'impero persiano, l'eterogeneità del mondo greco si sposta fino al lontano Oriente. Infine, una considerazione sempre pertinente a proposito del mondo greco. Se voi osservate una mappa che rappresenti l'antico impero persiano al principio del V secolo a.C., voi capite che in quello che nel nostro immaginario rappresenterebbe il tempo più fulgido della storia greca, l'epoca classica, il tempo della Grecia emergente che sconfigge i persiani sul campo di battaglia, il tempo di Temistocle e poi di Pericle, dei Propilei e del Partenone. In questo tempo la Grecia era una realtà soltanto periferica, marginale. Il cuore di allora, dal punto di vista amministrativo, non era in Occidente, per l'appunto nell'area balcanica, in Atene o in Sparta, ma era nell'area mesopotamica e anche a est della Mesopotamia, a Babilonia, a Susa, a Persepoli. Questi erano i centri istituzionali più importanti a livello ecumenico nel V secolo a.C. I rapporti di forza tra Oriente ed Occidente vedranno un mutamento molto radicale, in effetti un ribaltamento, solo con la conquista dell'impero persiano da parte di Alessandro nel IV secolo a.C. e la proiezione, come si diceva, del mondo greco ad Oriente. Abbiamo fin qui riflettuto su uno dei due elementi che compongono il concetto di storia greca, vale a dire l'epiteto greca. Ora dobbiamo riflettere invece sulla parola storia, l'altro dei due elementi. Questa parola viene utilizzata da noi in modo molto ricorrente, va detto, anche nelle comunicazioni ordinarie, nel quotidiano. Ma attenzione, però, abbiamo a che fare con un concetto insidioso, su cui conviene forse fare, nei limiti del possibile, un po' di chiarezza. Ora, si potrebbe muovere dall'idea che la storia sia un insieme di avvenimenti già dato, qualcosa che esiste oggettivamente, a prescindere dal soggetto. L'insieme di tutto ciò che è accaduto. Ecco, questa concezione passiva, oggettiva, diciamo così, della storia è alquanto discutibile. E a permetterci di capire quanto sia discutibile è in fin dei conti una riflessione sull'etimologia stessa della parola storia. La parola storia, che corrisponde al latino historia, historia in greco, presenta la radice indoeuropea wid, da cui si forma video, altrimenti detto video, io vedo nella lingua latina, ma anche oida, io ho visto e quindi so. Questo è il significato di oida nella lingua greca. Cosa dunque ci insegna questa riflessione etimologica? Questa riflessione etimologica ci insegna che la storia è tutt'altro che qualcosa di già dato, definito una volta per tutte, di oggettivo. La storia è in realtà legata intrinsecamente all'atto del vedere. Non esiste storia se non attraverso un soggetto che osserva con i propri occhi, che guarda e che scruta. E questo soggetto è appunto colui che definiamo storico.
La storia, dunque, come immagino possiate capire, non è il passato oggettivamente considerato. Noi spesso utilizziamo questa parola in questo senso, no? La storia è il passato per noi, ma non è così, non è il passato oggettivamente considerato. È semmai l'inchiesta sul passato, qualcosa di attivo. La storia si fa, non è, ma si fa. E senza lo storico, il soggetto cioè che osserva e attraverso la sua attività di osservazione ricostruisce il passato, non esiste alcuna storia.